Il testo di cui dobbiamo occuparci oggi è un testo molto lungo, quindi non potremo leggerlo letteralmente tutto, ma è un testo che prossimamente sentiremo perché è il testo del dialogo tra Gesù e Pilato nel Vangelo di Giovanni durante il processo a Gesù, quindi come dire, il testo che sentiremo nella settimana santa, nell'avvicinarsi alla Pasqua. E mi sembrava anche bello che, oltre che funzionare rispetto al nostro ragionamento, all'inizio della Quaresima ci potessimo fermare su un testo che da qui a Pasqua ci può così rimanere come sfondo, no? Magari farci anche ragionare un po' sulla Quaresima, sulla Pasqua, eccetera. Faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti, come tutte le volte. Abbiamo visto i primi due testi che abbiamo visto, che erano i due testi di Genesi, quello di Caino e Abele e quello di Giuseppe, come dire, descrittivi, no? In termini tecnici si direbbe la fenomenologia del conflitto, no? Cioè la descrizione dei dati di realtà in qualche modo, no? Che la Bibbia, come al solito, la parola di Dio ci aiuta a descriverli. Non solo, come dire, con taglio giornalistico, no? Da talk show televisivo, ma ci aiuta a capirli nelle loro dimensioni più profonde, no? A vedere da una parte in qualche modo il conflitto come un dato di realtà, aperte virgolette, inevitabile, chiuse virgolette, no? Come comunque qualcosa che nasce dal nostro modo di guardare la diversità. E il conflitto come contemporaneamente una possibilità creatrice, come abbiamo visto nel testo di Giuseppe, una possibilità positiva, no? Che dà nuova vita. E in qualche modo tutte le volte che noi facciamo queste analisi di realtà sulla condizione umana, alla fine dell'analisi siamo esattamente dove eravamo all'inizio, cioè abbiamo una maggior comprensione delle cose, ma in fondo siamo di fronte al fatto che le cose sono quello che sono. E poi dopo uno le può usare in tante maniere e può farne tante cose diverse, no? E dunque siamo da capo, nel senso che la descrizione della realtà ci aiuta a capire, ma contemporaneamente non salva, no? Cioè non ci aiuta ad essere diversi. E questo comunque è stato un po' il primo passo. E poi abbiamo visto il racconto sulla morte dei primogeniti, non so se ricordate quelli di voi che c'erano, nel libro dell'Esodo, il primo dei brani un po' così, che rimane un po' lì, no? Perché sanguinolento, abbastanza duro, pesante, no? E in qualche modo, se io dovessi riassumere con una parola sola la questione, dovrei dire, quel brano ci aiuta a capire l'impossibilità della equidistanza, no? Cioè l'impossibilità del dire, no, del fermarci alla descrizione della realtà umana, per cui uno dice, ah, va bene, la diversità provoca conflitto, il conflitto può anche essere buono, noi abbiamo spiegato tutto, adesso io che sarei fuori da tutto questo, guardo queste robe e posso dire. Questo è buono, questo non è buono, questo funziona, questo non funziona, no? Il racconto dei primogeniti ci dice che Dio stesso prende parte, no? Seppur dolorosamente, prende parte al conflitto sulla schiavitù di Israele, ascolta il grido di Israele e per questo si scatena una violenza che è quella della morte dei primogeniti, che è certamente ingiusta, tra virgolette, ma che è il preannuncio di un'alleanza, cioè l'idea che non si può stare, che nessuno di noi è Dio, nessuno di noi sta fuori sul marciapiede a guardare il conflitto degli umani che si svolge, quei poveracci che non sanno svincolarsi da queste cose, noi che siamo tanto buoni, siamo equidistanti, abbiamo sempre dei giudizi equilibrati, eccetera, no? Cioè, se volete, il primo passaggio, oltre alla descrizione, ci dice fermarsi alla descrizione è un terribile peccato di superbia. Cioè, non è solo inutile, ma vuol dire che non abbiamo il cuore messo da nessuna parte, che non abbiamo nessuna alleanza, no? E che i conflitti sono difficili da gestire, la violenza è pesante perché uno ha il cuore da una parte e dall'altra, no? Che se uno teorizza l'equidistanza, forse non scatena conflitti, ma ben peggio, diventa assolutamente sterile. E poi l'altra volta abbiamo visto quel testo di Matteo, altro testo bello, spesso non sono venuto a portare la pace ma la guerra, no? La spada, la divisione, eccetera, no? E lì c'è questo ulteriore passo, no? Nel mettersi da una parte una possibilità è data da questo tema discriminante di Gesù, dell'annuncio del regno, no? Cioè Gesù è una parte, è mettersi da una parte, è radicare il cuore da qualche parte, ma è la parte della croce, no? Chiunque vuole venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua, no? Cioè la parte che coscientemente e consapevolmente, per mettersi da una parte, si mette dalla parte perdente del conflitto, eh? E già lì era, come dire, un po' difficilino da masticare, no? A me personalmente, faccio questa piccola premessa, a me personalmente questa cosa sta molto a cuore, cioè ho la sensazione che il nostro rischio più grande non sia, è la mia sensazione, posso sbagliarmi, ma che il nostro rischio più grande non sia la mancanza di fede, ma l'avere annacquato l'esperienza cristiana a una specie di buona educazione generica, no? Per cui uno è cristiano perché in fondo non ammazza nessuno, non fa proprio delle porcate gigantesche, no? Cerca di, così, si occupa anche un pochino degli altri quando capita, quando c'è l'occasione, in qualche occasione se ne occupa anche un po' di più, no? Ma in fondo il tutto senza troppe scosse, senza esagerazione, no? Io dico abbastanza spesso, ridendo, cito alcune, così a mo' di scherzo, no? Alcune delle frasi che si sentono spesso, che forse io personalmente ogni tanto dico quando non ci penso, no? E forse anche a noi è capitato di dire quelle cose tipo, vabbè, cioè, se uno mi tratta male, no? Posso perdonarlo, però se io ho ragione e lui mi tratta male, cioè, non è mica tanto giusto perdonarlo, no? Cioè, come se noi potessimo perdonare solo quelli che ci trattano male quando abbiamo torto, dunque hanno perfettamente ragione a trattarci male, no? Cioè, ci scattano questi meccanismi di una specie di ammorbidimento del cristianesimo a una logica, come dire, di umana civiltà, no? Per cui, rispetto al vivere nelle caverne, pigliarsi a clavate per ogni questione, rubarsi il cibo uno con gli altri, vabbè, il cristianesimo sarebbe una roba un po' più civile, in cui uno non si dà le clavate sulla testa, si dice buongiorno, buonasera, per favore, grazie, cioè è educato, no? Ecco, allora io credo che questo sia veramente il grande rischio, no? Che al di là dei miei modi di raccontarlo un po' così scemi, ma è il rischio di, non è solo il nostro rischio personale, no? È proprio un rischio epocale, culturale, no? È la perdita di vista, che se volete c'è una grossa spiegazione culturale che si può anche fare, magari, come dire, ci viene il desiderio di capirlo meglio e ci decidiamo che un giorno X, a chi gli interessa, ci troviamo per due ore a parlare di questo, no? Ma c'è un rischio epocale di perdere quello che convenzionalmente si chiama l'essenza del cristianesimo, no? Cioè il suo proprio specifico, scandaloso, provocatorio, quel proprio specifico che solo l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua morte e risurrezione, ribadisco, l'incarnazione del Figlio di Dio, la sua morte e risurrezione, poteva darci, no? Dunque, quel proprio del cristianesimo che non viene dall'elevare un po' il proprio spirito, dal migliorare, dall'essere più civili, più umani, che va bene, è già tutto di guadagnato, se tutti fossimo più civili questo mondo sarebbe meglio, ma detto questo, no, a quel punto se Gesù fosse morto in raffreddore era uguale, nel senso che se non c'è un proprio scandaloso che viene da questa morte e risurrezione, no, c'erano tanti sapienti nell'antichità, non sono mancati i sapienti nel corso della storia dell'umanità, no? Moltissimi fortunatamente tra gli esseri umani di tutte le religioni possibili e immaginabili, anche senza religione, hanno spiegato, insegnato e cercato di testimoniare che se siamo più educati, più gentili, più aperti all'altro, più aperti alla diversità, è meglio, no? Allora io credo che per questo il testo dell'altra volta e quello di stasera, che è di nuovo un po' su questa questione ancora più fortemente, sono dei testi duri e per alcuni versi difficili, perché vanno a cozzare proprio con questa nostra tendenza che io personalmente credo molto radicata sempre in tutta la storia del cristianesimo, ma particolarmente in questo momento storico, per i motivi storico-culturali di cui, se volete, si può parlare, molto radicata questa tendenza di ammorbidimento, no? Di smussatura del cristianesimo, tecnicamente si chiama di folclorizzazione del cristianesimo, no? Per cui nelle nostre teste il cristianesimo funziona come una versione un po' più occidentale di una generica New Age o buddismo, cioè se uno si impegna, fa delle buone respirazioni, prega, si concentra, si dimentica di sé, eccetera, no? Alla fine tutto il mondo è più armonioso, che va benissimo, sarebbe un ottimo guadagno, ribadisco, se tutti gli esseri umani sulla Terra, a cominciare da Bush in poi, respirassero di più e rompessero meno le scatole, sarebbe meglio per tutti. Detto ciò però, mi pare che il problema per noi è il cristianesimo nella sua buona notizia essenziale. Ieri sera, parlando con un gruppetto di persone, si diceva: che cos'è il cristianesimo? La risposta era: è l'annuncio di una buona notizia, no? Qual è la notizia? Cioè, noi siamo talmente abituati a dire che il cristianesimo è una buona notizia. Ok, qual è la notizia? Ditecela, nel senso che se è buona la vogliamo sapere, no? E quando uno dice qual è la notizia, no? Allora, che ci dobbiamo amare? Ah, questa non è una notizia, è un comando. La notizia è un'altra cosa. Cioè, una buona notizia sarebbe una cosa che qualcuno mi dice come una cosa che è accaduta, che c'è, che è reale, non che dipende da me, no? E che è anche carina, buona, no? Se no è un buon ordine, un buon comando, una buona legge, non è una buona notizia, no? Allora, mi pare che questa qui è una questione chiave. E su questo tema in modo specifico, mi pare ci aiuta ad andare vicino a questa faccenda, perché è un tema di per sé scandaloso, perché il conflitto e la violenza ci fa già male, e è impossibile avere un conflitto ben educato, perché non è un conflitto, no? Un conflitto è maleducato di suo, alla fine, in ultima analisi, no? Certo, uno può avere un conflitto a pugni, che è anche un conflitto violento, avere un conflitto con parole taglienti è meno violento sul piano fisico, ma certo non è ben educato, perché se no non è un conflitto. Riesco a spiegarmi? Allora, il testo di oggi ci ritiene ancora di più sulle cose che abbiamo detto l'altra volta, su questo proprio, no, su questo contenuto della buona notizia, almeno rispetto a questo tema, che è questo tema della croce e del regno di Dio, come un modo, un luogo, una parte da cui mettersi, come una scelta possibile, no? Su cui io mi posso mettere da una parte, che non è particolarmente ragionevole, forse, ok? Infatti San Paolo dice la croce è bestemmia per gli ebrei, scandalo per i greci, no? E noi questo versetto lo citiamo, ma cosa vuol dire, no? Cioè, scandalo per la ragione, bestemmia per gli uomini religiosi, che significa, no? Allora, forse bisogna recuperare possenza di questa faccenda, la croce. Quindi rimaniamo su questa faccenda qui, in un testo che è dal versetto 28 del capitolo 18 al versetto 16 del capitolo 19, quindi diciamo il grande dialogo tra Gesù e Pilato, nel racconto della passione secondo Giovanni, che è un po' diverso dai racconti della passione sinottici, e poi vediamo perché, in questo racconto in cui Gesù non insegna, ma è lui che è il regno, no? Cioè è lui proprio come persona che sta lì. E dunque, rispetto al testo dell'altra volta in cui era un insegnamento di Gesù, Gesù che parlava, è ancora per noi più chiaro e più potente, perché noi siamo abituati a sentire qualcuno che insegna, ma un po' ci passa sopra la testa, ma la nostra cultura è molto sensibile a ciò che una persona è, non tanto ciò che dice, no? Al fatto che ci sia davanti uno che si comporta così, che fa così, che dice questo, che dice quello. Allora, questo testo ha una modernità, ma anche una complessità, proprio perché è moderno, inquietante. Spero che alla fine del percorso lo vedrete anche voi. È un testo molto articolato dal punto di vista storico, esegetico, eccetera. Bisognerebbe fare 2 ore di premessa che vi risparmio, così mi sembra solo importante dire che il racconto della passione secondo Giovanni si articola in una serie di quadri un po' stile cantastorie, no? Nel primo quadro si vede, nel secondo quadro si vede, nel terzo quadro si vede, e ognuno di questi quadri, Gesù e Pilato è uno dei quadri, ognuno di questi quadri è molto rifinito, pensato, no? Cioè Giovanni non ha più minimamente, a differenza dei sinottici, la preoccupazione di dare una specie di diario di cosa è esattamente accaduto. Per esempio i calcoli temporali di Giovanni, no? Il terzo giorno, il primo giorno, la prima sera, la terza sera, eccetera. Se voi provate a scrivervi tutti i calcoli temporali, non tornano, sono sbagliati, no? Siamo abituati a dire, Gesù è risuscitato dopo 3 giorni, no? Perché questo compie le scritture che dicono dopo 3 giorni. Però, secondo il racconto di Giovanni, il giovedì c'è l'orto degli ulivi, eccetera, l'ultima cena, per capirci. Il venerdì pomeriggio, noi ritualmente, liturgicamente, lo celebriamo alle 3 del pomeriggio, la morte di Gesù. Il sabato sera risorge, dostando sti 3 giorni in cui è stato nel sepolcro, non ci stanno. Allora, il testo di Giovanni non ha minimamente il problema di dare una cronaca, un diario preciso storicamente, è proprio un testo teologico, cioè lui racconta tutti i passi della morte di Gesù con dei motivi in testa molto chiari di farci vedere come questa morte è la buona notizia, no? Dunque il suo è un disegno molto costruito. Per questo motivo veramente vi consiglio caldissimamente, dato che noi normalmente questo racconto della Passione secondo Giovanni lo sentiamo la Domenica delle Palme e il Venerdì Santo, lo sentiamo tutto di fila, spesso non letto granché bene, per di più in genere con la preoccupazione che uno, insomma, c'ha voglia che finisca perché è troppo lungo, datevi magari un tempo in questa Quaresima per leggervi questo racconto tutto di fila, ma 2 o 3 volte, magari con un po' di calma, una sera, quando uno è un po' rilassato, per vedere proprio il quadro che Giovanni costruisce, la storia che racconta, no? Non tanto nel suo dato biografico, ma nel dato teologico del quadro che vuole costruire, no? Che figura di Gesù emerge. E il tema della passione di Giovanni è Gesù e l'agnello. L'agnello proprio in riferimento ai primogeniti, per distinguere le case degli ebrei da quelle degli egiziani, l'angelo dice uccidete un agnello e bagnate con il sangue gli stipiti delle porte, così l'angelo distruttore saprà che lì sta il popolo di Dio e dunque non ucciderà i primogeniti, no? E la figura teologica di Giovanni è Gesù è l'agnello, cioè Gesù è colui che ucciso segna con il suo sangue perché noi non moriamo. Questa è proprio l'immagine che lui usa per tutto il suo racconto della passione. Ok, allora, questo racconto di Giovanni, proprio perché è così costruito, è stato dagli esegeti, per 500 milioni di motivi letterari, di parole, di cose, diviso in moltissimi modi, strutture, divisioni, parallelismi. Quindi io mi sono autorizzata da sola a fare una divisione io, nel senso che non vi propongo una divisione di tipo scientifico, esegetico, sarebbe contestabile da qualsiasi studioso forse, ma una divisione di tipo teologico per aiutarci a capire. Allora, questo brano inizia con un versetto che, come al solito, testi della scrittura sono testi antichi, non riportavano il titolo per risparmiare carta, perché il problema della carta era un problema molto serio che noi oggi non capiamo più perché abbiamo tantissima carta, quindi scrivere un titolo in mezzo lasciando margini, spazi bianchi, significava uno spreco assolutamente stupido, per cui i testi antichi normalmente riportano nel loro primo versetto il titolo, cioè la proclamazione, il prologo. Per questo nel Vangelo leggere il primo versetto di ogni parte con attenzione è molto importante, mentre noi, che siamo cresciuti tutti alle elementari con l'impostazione titolo, introduzione, svolgimento, conclusione, in genere andiamo al centro del testo a cercare il senso, perché l'introduzione è normalmente un esercizio retorico in cui diciamo va, e poi diciamo quello che dobbiamo dire. Allora, invece, gli antichi funzionavano al contrario, siccome non c'era proprio l'abitudine materiale di scrivere il titolo per risparmiare carta, normalmente l'inizio era una specie di proclama. anche perché avevano nella testa una cultura orale in cui c'era un araldo che andava in giro e diceva attenzione, titolo della questione, e quando uno sentiva questa roba diceva ah, mi interessa, devo stare a sentire. Quindi l'inizio è molto più importante di quello che sta al centro. Allora, versetto con cui inizia questa sezione dice: allora condussero, Gesù era stato portato dal gran sacerdote, no? Dal Sinedrio per essere giudicato nella casa di Caifa. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. È chiaro che Giovanni qua c'ha una bella ironia pesante che era molto chiara alle orecchie ebraiche, per noi no, no? E cioè c'è questa nuova Pasqua, c'è questo agnello che è quello che davvero col suo sangue salva, e questi scemoni, perché vogliono essere ritualisti, non mangiare la Pasqua, non entrano in pretorio per non contaminarsi con un pagano, no? Per essere puri e poter mangiare la Pasqua. Quindi è chiaro che questa intenzione polemica è molto forte, no? Ma mi sembra che questa questione, questo versetto è veramente un po' anche il titolo della sezione che in qualche modo serve a noi, no? Si dicono due cose. Gesù viene condotto dal mondo ebraico, da Caifa, al pretorio, no? Al mondo romano, ai gentili. C'è questo spostamento dal mondo ebraico al mondo dei gentili, dei non ebrei, no? E c'è questa, in questo spostamento la preoccupazione è la non contaminazione. Allora, in tutto questo racconto i personaggi sono sostanzialmente tre: Pilato, che lo vedremo non è ancora comparso, i giudei, che sono sempre chiamati collettivamente i giudei, e Gesù. Gesù, lo lasciamo un attimo da parte, Pilato e i giudei rappresentano due immagini molto forti per noi, se le riusciamo a vedere, e sono, come dire, Pilato è della equità della legge. Pilato c'è sempre stato raccontato come un timido, un pauroso, no? Uno che non ha il coraggio delle sue responsabilità, perché è chiaro che questo racconto era funzionale a far vedere che Gesù era bravissimo. Ma qui il problema è che Giovanni ci sta dicendo che c'è un uomo che è un gentile e che crede nella legge, colui che governa, amministra la legge, no? Per la sua cultura la legge migliore che c'era in circolazione in quel tempo, che era la legge romana, no? Che forse per noi è un po' brutale, ma per i tempi era la migliore legge che c'era a disposizione. Non avevano ancora inventato la democrazia, perché siamo prima della rivoluzione francese. E dall'altra ci sono i giudei, che sono della ideologia della religione, il popolo più religioso che c'era in circolazione di quei tempi, quello più scaldato su questa faccenda del credere in Dio, monoteista, no? I romani avevano un grande culto della legge, scarso rispetto per gli dèi, gli andava bene quasi tutto, non lo consideravano un tema decisivo. I giudei hanno un problema opposto, c'è questa primazia di Dio, dell'alleanza, eccetera. Queste due sono due soluzioni pronte, preconfezionate, surgelate da scaldare in microonde un minuto e mezzo, per ogni buon conflitto. Cioè, se io non voglio entrare dentro i conflitti, ho due possibilità già pronte nella cultura e nel tempo: o la legge o la religione. E sono anche due soluzioni degne, no? Non così male. Noi siamo abituati qui, dato che lo leggiamo per la passione di Cristo, a vedere questi qua come degli scemi pazzeschi, dei cattivoni, perché poi hanno giustiziato Gesù, eccetera. Ma queste due soluzioni non sono così male, aiutano nella vita, no? La legge o la religione, no? La religione proprio nel senso in cui dicevo un po' prima, la religione come una buona educazione un po' rilanciata verso l'alto, no? Un po' di capacità di dedizione, di, si dovrebbe dire in termini classici, la capacità di devozione, no? Cioè di essere in grado di fare qualche sacrificio, di non pensare tanto a se stessi. Queste due soluzioni, la devozione alla legge e la devozione a una religione, sono due soluzioni pronte per i conflitti, sono il meglio che si può produrre se partiamo da Caino e Abele e Giuseppe. Riesco a spiegarmi o no? Vedo degli occhi un po' perplessi. Cioè, se noi ci fermiamo a una descrizione della situazione umana, al fatto che sembra impossibile ma siamo tutti diversi e dopo un po', prima o poi, la diversità ci porta a litigare, e Il conflitto di per sé è certo pesante, però può essere anche un motore di vita. I modi migliori per affrontare questa, l'esito migliore di questo, no? L'esito peggiore è picchiarsi all'infinito con tutti comunque, no? L'esito migliore è darsi una legge oppure costruire un impianto sacro e religioso per cui siamo aiutati al più possibile a usare questo conflitto in modo vitale invece che in modo pesante, cattivo. Riesco a spiegarmi. E Pilato e i giudei rappresentano proprio queste soluzioni. Noi siamo Pilato e i giudei. Leggendo questo testo noi dovremmo averlo molto chiaro questa cosa. Noi siamo veramente Pilato e i giudei. Tra l'altro in questo, se lo leggete in quest'ottica, è inquietante quanto è moderna questa roba. E spero di riuscire. Cioè quanto uno dice, oddio, esattamente così. E spero di riuscire a farvelo un poco vedere. Non sono le peggiori delle soluzioni possibili. Nel centro del brano, ai versetti 38b fino a 19.3, ci sono le due peggiori soluzioni possibili, cioè queste due qua sono le due migliori. Nel centro del brano ci sono invece le due soluzioni, quelle proprio da schifo, che infatti anche a noi ci fanno un po' ribrezzo, no? Il tentativo di Pilato di dire, ma forse vi libero Barabba, cioè non sa più come cavarsela e dice, c'è l'usanza presso di voi che io liberi un prigioniero per la Pasqua, se volete vi libero Gesù, no? Invece di sto Barabba che è un ladrone, no? Che sarebbe quello di cui parlavamo la volta scorsa, la proiezione, la sostituzione, non spostiamo il problema, non riesco a venirne a capo questa faccenda, cerchiamo una scappatoia. E subito dopo il racconto dei soldati che scherniscono Gesù, no? Che gli sputano in faccia, che gli dicono ti sei chiamato re, salve re dei giudei, lo incoronano di spine, come segno di regalità presa per in giro, no? Queste sono le due soluzioni peggiori a un conflitto, la sostituzione, lo spostamento e l'irrisione, no? Il dire, bah, no? Ma dai, ma non prendertela tanto, no? Non prenderla così sul serio, no? E se quell'altro continua a prendere sul serio, dirgli, vabbè, ma dai, ma sei proprio, cioè, ma cosa ti credi di essere, no? Allora, in questo brano noi abbiamo i due personaggi principali che danno le due possibili soluzioni migliori, la legge e una religione, e al centro, come un piccolo cameo, come un pochi versetti appena, no, accennati, le soluzioni peggiori, no, al conflitto possibile, alla violenza, alla durezza che la presenza stessa di Cristo è, no? A questa provocazione, come abbiamo visto la volta scorsa, per cui Cristo dice c'è un modo, no? Che è quello che lo porterà sulla croce, c'è un modo di abitare questa cosa che è salvifico, ma è un modo scandaloso, un modo incomprensibile, folle, perdente, no? Di fronte a questa cosa qui si può cercare di sgattaiolare o pigliare in giro, e sono le soluzioni peggiori, oppure inventarsi una legge o inventarsi una religione, e sono soluzioni più nobili, ma continuano a essere false soluzioni. Questa è un po' la logica di questo brano. All'interno di tutta questa faccenda noi abbiamo quattro quadri, cioè prima di Barabba e degli scherni, Pilato e i giudei e poi Pilato e Gesù, e dopo Barabba e gli scherni, Pilato e i giudei, Pilato e Gesù. Questo brano è molto costruito, cioè c'è un dialogo tra Pilato e i giudei, c'è un dialogo tra Pilato e Gesù, poi c'è la questione di Barabba, gli scherni, poi di nuovo Pilato con i giudei, Pilato con Gesù, e poi c'è questa conclusione che fa da pendant al prologo che vi ho letto prima, quel versetto, no? Allora, questo è un po' per avere il quadro generale, sì? Sì. Allora, riprendiamo il versetto iniziale, 18-28. Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Il segno, il tono che viene dato anche un po' da questo inizio è il tono di dire, ah, c'è un movimento, no? C'è uno spostamento, cioè il conflitto, la provocazione, lo scandalo di una violenza ci fa muovere, eh? E questo avviene prima di ogni nostra scelta, l'avevamo già visto in qualche modo in Caino e Abele, in Giuseppe, ma qui è molto chiaro, no? Molto visibile, molto forte, no? Non si può affrontare un conflitto stando fermi. E già io credo che su questa piccola considerazione iniziale ci sarebbe già da farci due pensieri. Io dico una sola cosa, a mo' di provocazione, ma poi vedete voi. Il fondamentale di camminare è che uno in ogni passo sposta il proprio baricentro, no? Cioè c'ha un nanosecondo, lo sanno bene i bambini quando imparano a camminare, in cui è totalmente squilibrato, perché non sei più sul piede su cui sei appoggiato e non sei ancora sul piede successivo. Tutti noi, dalla nostra più tenera età, facciamo lungo esercizio su questa faccenda e quindi normalmente non ci pensiamo molto, mettiamo un passo dietro l'altro. Tranne che, per esempio, se dobbiamo camminare con le stampelle perché abbiamo una gamba ingessata, oppure se abbiamo problemi di capogiri o qualsiasi problema di questo genere, improvvisamente scopriamo che c'è quel minuto tragico, quel nanosecondo tragico in cui uno si sente sospeso nel vuoto. Cioè uno ha la sensazione che potrebbe succedergli praticamente qualsiasi cosa, perché che se uno ti sfiora basterebbe pochissimo per farti cadere, no? E ogni tanto accade che noi inciampiamo in una cosa piccolissima che se fossimo fermi e ben piantati sui nostri due piedi non ci farebbe nessun problema, ma se ci becca nel momento, per esempio su una scala, quindi con uno spostamento di baricentro più complicato, se in quell'esatto attimo lì in cui siamo col baricentro per aria c'è un sassolino, rischiamo di fare un capitombolo. Praticamente la buona notizia di Dio funziona così, e cioè se uno sta piantato su tutti e due i piedi non succede mai un cavolo, perché essendo che funziona, come ci è detto nel primo libro dei re, come un soffio leggero, se uno sta piantato su tutti e due i piedi non ti sposta manco a morire. E dunque il nostro compito fondamentale, per chi è interessato a essere credenti, non è tanto cercarsi le croci, fare chissà che cosa, capire chissà che cosa, ma continuare a squilibrarsi, a squilibrare il proprio baricentro, perché il sassolino della buona notizia possa farci rotolare. Ed è incredibile qual è l'energia che sviluppa un sassolino se ci becca nel momento giusto, riusciamo a ammaccarci dappertutto, a fare 4 metri, cioè facciamo un sacco di movimento, di energia in più di quella che noi avevamo messo in quel passo, perché noi siamo squilibrati. Ora, uno dei nostri problemi nel seguire Gesù è che noi stiamo sempre piantati su tutti e due i piedi, non c'è mai quello squilibrio necessario perché la parola di Dio ci possa raggiungere e far rotolare improvvisamente in avanti. Che sarebbe, detto in modo più colto e meno creativo di come lo dico io, la potenza della novità dello spirito. Solo che se io dico la potenza della novità dello spirito non si capisce tanto, ma è proprio quella roba lì, cioè era molto chiaro, è stato molto chiaro in tutte le generazioni credenti, no? Cioè che la nostra predisposizione a far operare lo spirito in tutta la scrittura e nei padri, la preoccupazione è sempre quella di dire non spegnete lo spirito, no? Non chiudetelo, non tappatelo, non tenetelo fermo, no? E come si fa a non spegnerlo, no? Perché come io posso spegnerlo? Se sto fermo e ben piantato. Perché lo Spirito di Dio è potente ma non violento, no? E quindi se io sto fermo e ben piantato, non mi sposta. Perché vuol dire che io voglio stare fermo e ben piantato, e lui rispetta la mia libertà, no? Ma se io sposto il mio baricentro, mi metto in movimento, no? Allora lì basta un soffio. Basta un soffio per mettere in movimento una novità. Allora, attenzione, il conflitto funziona così nella nostra vita. Il conflitto è lo spostamento di un baricentro, è la rottura di un equilibrio. E lo squilibrio, no? Dunque, non è mai una faccenda allegra. Se l'obiettivo è stare tranquilli, lasciate perdere. Nel senso che è chiaro che la nostra prima sensazione nello squilibrio è oddio, adesso cado. Funziona così negli amori, si potrebbe lungamente spiegare, eccetera. Ok, lascio a voi questa considerazione sul movimento, no? Allora, il punto di partenza, il previo a ogni scelta possibile è l'accettazione di non padroneggiare totalmente il proprio equilibrio, no? Di non essere l'unico re governatore di sé, che sarebbe, secondo la scrittura, il peccato di idolatria. Essere totalmente padroni di sé. E questo spostamento cozza immediatamente quando si fermano per non contaminarsi. si fermano fuori dal pretorio perché non vogliono contaminarsi, no? Cioè gli spostamenti contaminano, sporcano. Non c'è un modo per squilibrarsi e rimanere corretti, diremmo noi. È chiaro che io credo, personalmente, esprimo una mia opinione, che uno dei grandi drammi della cristianità attuale è l'ossessione della correttezza. Noi abbiamo questo tema di essere corretti, equidistanti, giusti, no? E ci sembra che questo sia il centro di tutto, no? Gesù non è corretto, Gesù è misericordioso, onnipotente, ferito, morto, risuscitato, non corretto, e tante altre cose, no? E quando i padri della Chiesa e tutta la tradizione ci insegnano che il grande movimento con cui Gesù si fa uomo si chiama kenosi, cioè abbassamento, se lo dicessimo con il linguaggio di oggi diremmo contaminazione, eh? Gesù si è sporcato, tra virgolette, dell'umanità. Se no, stava ancora nella comunione della Trinità, era perfettamente corretto e noi stavamo a bagno. Ha squilibrato il grande, squilibrato tra virgolette, il grande equilibrio della Trinità verso l'umanità, no? Dio si è misericordiosamente piegato sulla storia. E questa legge per noi è una legge durissima. Fa il paio con quello che dicevo sul prendere parte. Contaminarsi, sporcarsi significa accettare fino in fondo la propria parzialità, il fatto che io non posso essere tutti, che io non posso essere ogni cosa, che io non posso essere ogni giustizia, che io posso essere una cosa sola. E forse non sono convinto al 100% che quella sola cosa che posso essere sia in assoluto il meglio. Ma è forse il meglio che riesco a capire fino lì. Sono da 20 minuti su un versetto, temo che non arriverò alla fine del brano. Allora, dialogo tra Pilato e i giudei, primo quadretto. Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te lo avremmo consegnato. Allora Pilato dice: prendetelo voi e giudicatelo secondo le vostre leggi. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Con ironia, Giovanni nel quadretto parallelo al versetto, adesso ve lo dico, 7 del capitolo 19, gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire. Cioè Giovanni ci mostrerà che l'idea di legge che hanno i giudei è che non gli è consentito mettere a morte nessuno, ma quello lì deve morire. Cioè c'è un po', no, una presa per i fondelli su questa idea della legge religiosa. Allora c'è questo micro dialogo tra Pilato e i giudei, no? Pilato, un uomo di legge, dice qual è l'accusa, corretto. E i giudei gli dicono: non te l'avremmo portato se non fosse un malfattore. Lui dice: ok, se voi sapete che è un malfattore, voi prendetevi la responsabilità di metterlo a morte. E loro dicono: la nostra legge non ci consente di contaminarci, no? Noi non possiamo metterlo a morte, la nostra legge non ce lo consente, no? Allora, questo dialogo è eclatante, perché è la paralisi delle due soluzioni di cui parlavo prima, no? E cioè, io sono corretto, tu sei corretto, tutti sono corretti, non si fa niente, non succede niente, no? È la morte, perché non... perché ognuno ha in testa una cosa, quella cosa vuole difendere, non impara niente da ciò che accade, dalla legge, dalla storia, dal movimento, dal dialogo con l'altro, e tenta soltanto di non prendersi una responsabilità. Allora, a me sembra che dietro questa questione, faccio un esempio un po' provocatorio, sta molto chiara la nostra questione degli scrupoli. Quando noi abbiamo quei problemi del tipo: è giusto o sbagliato che ho fatto così, cosa Dio vuole da me, tutti quei problemi lì, ragioniamo in questo modo, no? E cioè, ci chiediamo se è giusto o sbagliato, quando in realtà se l'abbiamo fatto perché almeno una parte di noi credeva che era giusto, oppure almeno una parte di noi sa che è sbagliato, dunque ci dà fastidio averlo fatto, no? Ma non riusciamo a dire: Beh, ho fatto quella cosa, pensavo che era giusto, toh, mi sono sbagliato, non era così, adesso ho capito che non era così. Oppure ho fatto quella cosa, sapevo che era sbagliata, però mi andava di farla, l'ho fatta, è sbagliata. E che cavolo, vabbè, succede di fare delle cose sbagliate, no? Allora cominciamo a fare delle giravolte, no? Che accusa è? Non te lo porteremo se fosse un malfattore, eccetera, eccetera. No, ma allora dillo tu, ma no, ma dirlo tu. E allora andiamo a chiedere, cominciamo a chiedere consigli. Cioè abbiamo tutto questo tema che classicamente si chiama degli scrupoli, no? Dei sensi di colpa, di tutte quelle robe lì, no? Che è una radice micidiale di conflitti. Ci sono pochi così incapaci di accettare la diversità dell'altro in modo creativo come coloro che si sentono in colpa. Sentirci in colpa ci fa diventare di un aggressivo perso, perché poi in genere, come i giudei compilato, dobbiamo trovare nell'altro il motivo che ci dà ragione. Sentirsi in colpa non è solo sbagliato rispetto alla propria psiche, inutile rispetto al cristianesimo, e fin qui, vabbè, è proprio un motore di malvagità alla grande, al di là delle nostre intenzioni coscienti. Chi è libero può evitare un conflitto in modo creativo. Chi si aggroviglia sui propri sensi di colpa in genere pianta dei casini che alla fine non governa più. Allora, se voi sostituite, per questo dicevo, modernità, provate a pensare questo dialogo, a immaginarvelo come certi dialoghi che ogni tanto facciamo tra noi e noi stessi quando ragioniamo sui nostri sensi di colpa. È inquietante, c'è un Pilato e un Giudeo dentro di noi che giocano a non contaminarsi. Ma non dire qual è l'accusa, ma dire io non posso farlo, ma tu però poi presti, ma tu non puoi, però allora. Cioè c'è dentro di noi questa dinamica di aggrovigliamento che è micidiale. E poi allora c'è il secondo quadretto su cui vorrei fermarmi un attimo di più, qui vi lascio solo l'esempio nel primo. Il primo dialogo tra Pilato e Gesù. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te lo hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente, i sommi sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai dei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Gli disse Pilato: che cos'è la verità? Attenzione alla conclusione. E detto questo, uscì di nuovo. Allora, c'è questo dialoghino che abbiamo sicuramente sentito mille volte, ce l'abbiamo nelle orecchie, no? Ma proviamo a sentirlo un po' nell'orizzonte che stavo delineando, no? Il dialogo è: Pilato è un uomo di legge, dunque il suo primo problema è stabilire le autorità. Capire chi è re, chi non è re, chi ha ragione, chi non ha ragione. Ma non lo fa in modo doppio, fasullo, perché questa è la nostra lettura poi a posteriori. Per lui è molto chiaro, no? È un modo di correttezza, no? Sti rissosi giudei non si capisce mai come si organizzano, allora lui cerca di capire se questo qua ha una qualche legittimità ad essere re, bisogna castagnare gli altri e premiare lui. Se questo qua è un pazzo furioso che si è autonominato re, bisogna dar ragione agli altri e trovare una soluzione perché ci sono un sacco di pazzi in giro. Riesco a spiegarmi? E allora la sua domanda è: tu sei re? Certo, noi non la diremmo in modo così, nel Novecento non si farebbe una domanda così diretta, no? Perché abbiamo mille modi, dai computer alle notizie ufficiali per verificare le autorità, no? Ma è esattamente il nostro atteggiamento medio, no? E cioè, la dico in modo un po' ironico, no? Vabbè, sti due litigano, adesso vediamo di capire chi ha ragione, chi ha cominciato, no? Cioè, ci mettiamo un passo fuori e diciamo: va bene, adesso cerchiamo di chiarire gli elementi della questione, su, un po' di calma e di ragionevolezza, no? E solo che Pilato ha una sfortuna micidiale, e cioè che si trova davanti Gesù, che non è proprio uno qualsiasi, e soprattutto che, come dire, in questo squilibrio, no? Gesù è uno che si sposta continuamente, no? in tutti i dialoghi raccontati dal Vangelo, Gesù squilibria perché lui si sposta, no? Perché il motivo per cui è venuto nel mondo è sedurci, condurci a sé, no? Tirarci dentro la dinamica della Trinità, no? E dunque, per esempio, nel Vangelo di Giovanni usa sempre questo artificio: quando qualcuno parla con Gesù, gli fa una domanda e Gesù risponde sempre con una domanda, no? E allora l'altro fa un'altra domanda e lui risponde con un'altra domanda, no? C'è questo squilibrio, spostamento costante, no? Pilato dice: sei tu il re? E Gesù gli dice: lo dici da te o te l'ha detto qualcuno? Che logica ha questo dialogo? Ve lo siete mai chiesti? Nel senso che, detto così, vabbè, si capiscono le parole, ma che ce ne frega a noi che loro si siano fatti sto duetto, no? Allora, Pilato mira a stabilire chi ha ragione, diremmo noi, tra Gesù e i giudei, perché vuole essere un uomo giusto, secondo le leggi. Che cosa gli contrappone Gesù? Una domanda su di lui, su Pilato, no? Gli rigira la domanda, no? E gli fa una domanda sulle fonti, no? Cioè su dove lui fonda la sua domanda su chi ha ragione. Traduco. Quando noi ci viene da dire chi ha ragione, adesso devo sentire le ragioni dell'uno e dell'altro per vedere chi ha ragione, no? La questione vera è: ma a me da dove mi viene la possibilità di dire chi ha ragione? Qual è il criterio? Sono io stesso? Io so chi ha ragione? Lo dici da te o te l'ha detto qualcun altro? Disinnescare questo piccolo meccanismo, cioè fare l'esercizio di non pensare mai che io posso stabilire chi ha ragione, già sarebbe una bella storia. E Pilato dice: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Pilato dice: no, non mi incastrare in questo. E qui Pilato fa il primo passo falso. Se di fronte a un conflitto io dico: non sono io in questione, non stiamo parlando di me, mi chiamo fuori, già comincio a slittare su una china che non funziona, che mi esclude dal meccanismo vitale del conflitto, no? E gli dice: vabbè, parliamo di te, che cosa hai fatto? E Gesù accetta questa cosa, no? Di parlare di sé, e gli dice: il mio regno non è di questo mondo, se fosse di questo mondo i miei seguaci sarebbero venuti, avrebbero impedito che eccetera eccetera, no? Cioè Gesù dice: ok, vuoi parlare di me? Va bene, non funziona come funzionate voi, ho un altro criterio, la mia autorità è altrove. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E Pilato dice: che cos'è la verità? Ma c'è un problema, non sta a sentire la risposta. Esce. Cioè, Gesù dice: ok, vuoi parlare di me? Va bene. Vengo da altrove e sono venuto per dare una testimonianza alla verità, a ciò che veramente conta, a ciò che è vero davvero. Se Pilato fosse stato ascoltare la risposta, la storia sarebbe forse andata diversamente in questo racconto, no? Ma Pilato chiede che cos'è la verità, ma non ha nessuna intenzione di stare a sentire la risposta. Io mi domando: quante volte noi diciamo che Dio non risponde perché usciamo prima che risponda? Una questione decisiva rispetto a Dio è il tempo, no? Ma non per il tempo da dare a Lui, no? Perché bisogna dargli tanto tempo per pagare un prezzo, no? Allora stare tante ore a pregare, perché sennò questo Dio affamato di preghiere non è nutrito, no? Ma il tempo perché le nostre vite hanno dei tempi, no? perché ci sono cose che, con tutta la nostra migliore buona volontà, chiunque abbia più di 12 anni lo sa, oggi non capiamo, domani nemmeno, non ne vediamo la direzione e il senso, no? E ci vanno anni perché maturino. Allora uno deve rimanere lì, aspettare la risposta, anni. Uno non deve dimenticarsi della domanda che ha fatto. Perché la nostra vita produce, se manteniamo aperto lo squilibrio, a un certo punto matura il frutto di una novità possibile, no? E bisognerebbe avere il coraggio di ripetere la propria domanda e di rimanere, no? Non andare via. Il Vangelo di Giovanni fa dire a Gesù nella preghiera sacerdotale: rimanete in me. Rimanete in me significa questo, no? Non andare via, no? Rimanere lì. C'è quel bellissimo versetto del libro di Isaia, al capitolo 62, che io cito spessissimo perché lo amo moltissimo, che dice così, adesso ve lo dico precisamente. Versetto 6b: voi che rammentate le promesse del Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme. Voi che rammentate le promesse del Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme. È l'esatto contrario di Pilato, che fa la domanda e se ne va, no? Poi ci sono, come ho già detto prima, i due quadretti su Barabba e gli scherni. Detto questo, uscì di nuovo verso i giudei, disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa, vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua, volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Essi gridarono di nuovo: non costui ma Barabba. Barabba era un brigante. Giovanni è un ironico, come è chiaro da tutto il suo Vangelo. Il nome Barabba in ebraico è costruito da Bar Abba, che vuol dire figlio del padre, che sarebbe il nome di Gesù. Quindi è chiaro che Giovanni giocherella anche con i nomi, no? Fa un po' di caos, no? E noi, però per noi nella traduzione Barabba è un nome proprio, scritto con la lettera maiuscola, no? Quindi non cogliamo questa ironia, no? Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora, e quindi gli venivano davanti e gli dicevano: salve re dei giudei, gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Le due soluzioni, no? Spostare, sostituire o irridere, no? Salve re dei giudei, dire vabbè, non era importante, no? Non è una cosa seria, no? E poi comincia il secondo quadro di Pilato con i giudei. Pilato disse loro: ecco l'uomo. Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Allora, ecco l'uomo, non trovo in lui nessuna colpa. Avete mai notato che queste due cose sono, come dire, inconcepibili, no? Ricordate quando abbiamo letto di Caino e Abele, no? Eva si rallegrò perché mi è stato dato di partorire un uomo. E l'uomo partorito dal suo inizio, immediatamente, crea una catena di colpe, no? E Pilato dice: ecco l'uomo, non trovo in lui nessuna colpa, no? È molto chiaro che Giovanni sta usando queste parole per dirci che è la nuova creazione, no? Che la buona notizia è che c'è un uomo possibile che non costruirà una catena di colpe, che non si metterà in questo inevitabile conflitto, no? E per fare questo morirà in croce, viene flagellato, schernito, cioè si mette dalla parte di Abele il giusto, e colui che viene sacrificato, non colui che sacrifica, colui, per citare Matteo 10, che prende su di sé la croce, non la proietta addosso agli altri. Non trova in lui nessuna colpa. Qui ci sarebbe un bel po' da ragionare, no? Su la nostra piena umanità, no? Sull'essere all'altezza del nostro essere uomini e donne, no? Su che tipo di uomini siamo, no? Figli di Caino e o figli di questo primogenito, no? Ed è su una questione così su cui uno poi può dire, mi ricollego alla questione che ponevo all'inizio sul proprio nel cristianesimo, che uno può dire che credente non lo è, o che cerca di essere credente o non gli interessa esserlo, no? Non è tanto sull'andare a messa la domenica o sul partecipare in parrocchia, che pure sono modi concreti che poi possono anche aiutarci a essere importanti, o in alcuni casi addirittura decisivi, no? Perché non siamo puri spiriti, abbiamo bisogno di luoghi, di cose, di tempi, dell'Eucaristia innanzitutto, no? Ma dentro di noi la qualità su cui si decide il nostro ateismo o no, no? Non è sul proclamare che crediamo in Dio, uno e trino, in modo teorico, no? Ma è sul mettere sul mettere il proprio squilibrio da qualche parte, no? E sono questioni molto concrete, molto reali, credo che tutti noi le abbiamo presenti nella nostra vita, no? Chiaro, forse uno dei motivi per cui il cristianesimo è stato folclorizzato è anche che abbiamo ridotto queste questioni con grande scrupolo a miriade di scelte piccolissime, no? Allora pare che uno 15 volte ogni mezz'ora deve essere cristiano, no? Non è così, no? Nella vita le cose grosse che spostano il nostro orientamento non ci accadono tutti i giorni, fortunatamente, non avremmo fiato per reggerle, no? Ma non è neanche vero che non ci accadono mai, no? Ci sono ogni 2, 3, 5 anni, 7 anni, 8 anni dei punti che non sono standardizzabili, ma su cui noi sappiamo bene che intorno a quella questione, magari apparentemente irrilevante, noi giriamo a destra o a sinistra, no? Che pigliamo una strada o un'altra, che dentro di noi quella questione, per piccola che sia, per banale che sia, ha il suono di mettersi dalla parte di Caino o no, no? Del fidarsi di giocare un ruolo perdente o no, dello squilibrarsi o di rimanere saldi sui propri piedi, no? E magari se lo raccontassimo a qualcuno ci direbbe, vabbè, quello che sia, no? Ed è vero che magari in sé la cosa è piccolissima, no? Ma sono quelle cose che fanno sì che poi dopo uno per 10 anni campa sulla scia di quella questione lì, no? E poi è difficilissimo nella vita quotidiana invertire la rotta, perché poi ci sono le cose, perché le nostre scelte figliano molto velocemente, no? Allora ogni mancanza, per esempio, di coraggio nello squilibrarsi, ogni rimanere saldo sui propri piedi, immediatamente genera una storia di conseguenze, no? E poi uno è grande, non c'ha 12 anni, cosa fa? Butta all'aria tutto, no? Se ne frega di tutto quello che ha costruito, ha coinvolto altri, ha messo... No, funziona... da piccoli ce l'hanno spiegato sulle bugie, no? Che quando uno racconta una piccola bugia, poi per parare la bugia deve raccontarne due, poi per parare le due deve raccontarne cinque, no? E in capo una settimana non ti ricordi più nemmeno cosa hai raccontato e ti incasini da morire, no? Ed è vero, no? Da bambini funziona così, no? E da adulti, ahimè, è un po' più pesante, no? Perché uno toppa due o tre questioni e poi si ritrova con tutta una struttura di vita quotidiana, un modo in cui ha organizzato la sua esistenza, quella famosa faccenda che gli adulti dicono sempre, ma sai, è la vita, no? È la vita, no? Come se fosse chissà che cosa, la vita, una specie di entità metafisica. E la vita è così, no? Allora, forse un piccolo spicchio della buona notizia è: la vita non è un destino. Si può convertirsi, può essere faticoso, ci può volere tempo, ma non c'è niente di irreversibile. Forse su qualche passaggio, siamo rimasti troppo saldi sui nostri piedi, non siamo squilibrati ed io non è riuscito a mettere in campo una novità possibile, no? Ok, calma. Possiamo convertire questa storia. No? E certo ci va realismo e pazienza, perché se da quella vicenda lì, che è successa 10 anni fa, io poi ci ho costruito tutta una vita concreta per 10 anni, non è in 2 giorni che io posso capovolgere, no? Perché quello si chiama incoscienza, non conversione. No? Forse ci andranno altri 10 anni, ma si può. Ecco l'uomo, non trovo in lui nessuna colpa. Una delle cose per cui la Chiesa ci invita a celebrare la Quaresima tutti gli anni è perché pensa che almeno una volta all'anno uno dovrebbe fare, per evitare di accumulare una storia delle conseguenze troppo incasinata, almeno una volta all'anno fermarsi un attimo e pensare ai 2 o 3 bivi che sono successi, se era proprio quella la strada che volevo. Quando si dice tempo di conversione, di penitenza, eccetera, si dice questa roba qua. Cioè, abbiamo un tempo specifico che tutta la liturgia e la Chiesa ci aiuta a fermarci e dire, ok, quali sono state dalla Pasqua scorsa adesso le 2 o 3 questioni, in genere non sono più di 2 o 3, spesso una sola, ma sono poche, le 2 o 3 questioni veramente su cui davvero ho usato uno squilibrio, sono stato fermo, su cui davvero ho macinato sensi di colpa, costruito incasinamenti o no, su cui davvero ho usato l'arma di chi ha ragione e chi ha torto oppure no. Quali sono quei 2 o 3 punti? Quello che è successo dopo è esattamente, è quello che io penso davvero con calma, fuori dal pathos, dalla situazione, con un po' di distanza, è quello che penso che volevo costruire come storia delle conseguenze? Perché in genere su un adulto 1 anno è una buona misura, cioè 1 anno ti consente già di avere un po' di distanza, ma non hai ancora costruito così tanto che per scassarlo devi proprio buttare all'aria la vita. Solo che cosa succede? Noi in genere questo tempo qua lo passiamo a chiederci quali peccati abbiamo fatto, no? E così magari passano 15 anni prima che becchiamo in fronte un'occasione in cui qualcuno o qualche cosa o una cosa che accade ci costringe davvero a ripensare alle 2 o 3 questioni fondamentali degli ultimi 15 anni. E così spesso abbiamo costruito troppa storia per avere il coraggio e la forza di tornare indietro. Vabbè, ci do un taglio. Vi ho già fatto notare prima la questione della legge, no? Pronta a tutti gli usi, non possiamo condannare nessuno, secondo la nostra legge deve morire, no? E cioè, l'importante è che noi abbiamo ragione ma senza sporcarci le mani, no? Non lo dobbiamo condannare noi, lo deve condannare qualcun altro, no? E anche qui, insomma, questo discorso sulla responsabilità sarebbe un grosso capitolo, sul cosa vuol dire veramente assumersi una responsabilità, no? Assumersi la responsabilità è, come dimostrerà subito dopo il dialogo tra Pilato e Gesù, una questione di potere. La responsabilità non è quella roba devi fare catechismo perché c'è bisogno di un catechista, perché se no non ti assumi le tue responsabilità da credente. Questo è uno degli aspetti concreti, molto applicativi, ma la responsabilità è fare i conti con il potere che abbiamo, qualsiasi esso sia, dove potere vuol dire poter fare le cose. E noi ci abbiamo perennemente questo atteggiamento per cui, dato che non siamo né Bush, né Kofi Annan, né Putin, e nessuno di noi ha i conti di Bill Gates in banca, dunque questo significa che praticamente niente dipende da noi. E non misuriamo, non facciamo mai i conti col potere della nostra vita, che forse non è quello di Bush, ma che è un potere, e che non è solo il poter aiutare. Questo sicuramente è uno dei poteri che abbiamo, no? Abbiamo più tempo, più denaro di altri, sicuramente di 3/4 dell'umanità, e quindi possiamo aiutare, questo sicuro. Ma è un potere quotidiano, no? Il potere che abbiamo rispetto alle persone che amiamo e che ci amano, il potere che abbiamo rispetto ai piccoli che incontriamo, il potere che abbiamo rispetto agli affetti, eccetera. E infatti il dialogo che segue tra Gesù e Pilato è così. All'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Rispose Gesù: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato alle tue mani ha una colpa più grande. La questione del potere è una questione seria. Pilato crede di avere potere perché può liberare Gesù o crocifiggerlo. Forse non è quello l'unico potere in gioco, ma il potere resta una questione seria della nostra vita. Perché potere è la capacità di governo. Allora, primo detto, uno dei rischi di ateismo è pensare di essere l'unico governo di se stessi. Noi non governiamo noi stessi, ma abbiamo un potere di governo sugli altri e sulla vita, non su di noi. Noi facciamo sempre questa confusione. Pensiamo che abbiamo potere su di noi, ma non possiamo decidere sostanzialmente niente rispetto agli altri e alla vita, perché gli altri sono liberi, fanno quello che vogliono, la vita è la vita. Ecco, è esattamente il contrario, questa è un'altra scheggia di buona notizia. Su di noi, sul nostro mistero, non abbiamo quasi potere, perché c'è la grazia. Ma sulla vita, sulle cose, sulle relazioni con gli altri, abbiamo un potere, dunque una responsabilità di governo. E dunque c'è una conclusione. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si farà e si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: crocifiggino. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. La conclusione è che se non becchi l'occasione di percorrere un conflitto, quello che ti rimane è solo la paura. E il buon Pilato si ritrova alla fine con in mano solo la propria paura. La paura di Gesù, la paura di Cesare, la paura dei giudei. La paura è il figlio perverso dei conflitti mal gestiti. E la tragedia è che la paura non esiste. La paura è ciò che abita noi per ciò che potrebbe accadere, magari di per sé non è ancora accaduto. Quando una cosa accade io posso avere dolore, fatica, ferite, non paura. È il massimo del peggio che ci può succedere. Bruciare le nostre energie, paralizzarci, soffrire per qualcosa che non c'è. Chi si confonde su quei due o tre passaggi, cioè rimane piantato sui suoi piedi, pensa di governare sé, di avere potere, non si assume la responsabilità rispetto alla vita e agli altri, ciò che porta a casa, il frutto di tutta questa roba è la paura. E forse uno potrebbe cominciare a guardare al contrario, no? Se ci fa fatica esaminare quali sono i due o tre punti su cui uno può essersi confuso, possiamo vederne i frutti, no? E chiederci ad esempio quanta paura abbiamo. Se ne abbiamo tanta, c'è qualcosa che non funziona. E allora lo consegnò perché fosse crocifisso. Gesù rimane rieco più forza, al di là delle parole che ha insegnato, questa misura su cui si scontra e si rende visibile un conflitto radicale. Si vede bene che cosa succede di fronte a un conflitto tra Pilato e i giudei. I giudei vanno a casa apparentemente soddisfatti, ma con il sangue di Gesù sulle loro mani in questo racconto. Pilato va a casa con la sua paura. Allora, la legge genera paura, la religione genera violenza, questo tipo di deformazione della religione genera violenza. Questa è un po' la conclusione di Giovanni. E l'unico uomo senza colpa resta Gesù, ma il cui risultato è che è crocifisso. E dunque bisogna decidere se, cioè non c'è un happy end nel senso di essere corretti, carini, non squilibrati, con un risultato giusto e stare sereni alla sera nel proprio letto. O ci si mette dalla parte di chi è crocifisso o ci si mette dalla parte di chi crocifigge. Non c'è un modo di essere equidistanti e neutrali, di non essere chiamati in gioco. E questo è la forza e la potenza di questa notizia sul regno, no? Sul regno di Dio che viene. Il regno di Dio ci chiede di metterci da una parte. Non c'è un modo di essere Pilato ma farlo bene, no? Perché se sei Pilato e se persegui la strada di Pilato resti con la tua paura. Che è una possibilità, forse in alcuni tempi della nostra vita non si è capaci di fare altro, ok? Ma non è una soluzione, no? E mi pare che da questo punto di vista questo testo, come dicevo all'inizio, è estremamente moderno ed è un ottimo orizzonte per una riflessione quaresimale, per provare con pazienza a domandarci che cosa vuol dire mettersi dalla parte di Gesù in qualche modo? Sì. Sì. Sì, questo è un pezzo della questione, no? Ma in qualche modo quello che ci dice la scrittura è che c'è un di più, no? Cioè che comunque noi per quanto ci spetta cercare di risolvere i conflitti con noi stessi, fare del nostro meglio, eccetera, eccetera. Però primo comunque restano i conflitti che gli altri portano, perché gli altri sono così, perché sono diversi, perché forse non hanno risolto i loro conflitti, che ne so, ma comunque quelli non dipendono da noi, no? E secondo, noi non ce la faremo comunque mai, almeno secondo il discorso della scrittura, a risolvere tutti i conflitti, no? E c'è un di più, no? Il di più che ci viene detto è che Gesù accetta di abitare questo conflitto e si mette dalla parte di colui che viene crocifisso, no? Cioè che abita questo conflitto accettando di perdere. Non usa come criterio chi ha ragione o chi ha torto, chi ha potere, chi non ce l'ha, eccetera, no? Ma testimonia che quello che dicevamo un po' la volta scorsa, che invece di buttare sugli altri il conflitto che io non ho risolto su di me, prende su di sé il conflitto che gli altri non hanno risolto. Che già evitare di buttare sugli altri già che è un bello sforzo. Ma poi cuccarsi i conflitti degli altri, no? E questo è il passaggio in più, non so se, no? Allora, tu hai perfettamente ragione, il primo passo è cercare di sbrogliare un po' sé il più possibile e evitare comunque quello che non riesci a sbrogliare, di vuotarlo addosso agli altri, no? E quindi essere molto attenti, ad esempio, quando io percepisco un conflitto, a chiedermi c'è qualcosa di mio che non ho risolto, ok? Però fino in fondo tu non ce la farai mai, perché noi siamo veramente un mistero noi stessi, no? Ma Gesù è ancora più scandaloso, perché quello che lui ti dice è, ok, fai del tuo meglio per risolvere te, fai del tuo meglio per non buttare addosso agli altri quello che eventualmente non hai risolto, ma poi prendere la propria croce è assumiti quello che gli altri non hanno risolto di sé. Che è, come dire, il passaggio in più. No? Che sarebbe proprio il proprio, e Gesù facendo questo, no? Assumendosi il conflitto non risolto nostro, i nostri peccati ci hanno insegnato, no? Gesù muore in croce per i nostri peccati, giusto? Ce l'hanno insegnato al catechismo. Cioè lui si assume ciò che lui non lo riguardava, perché lui è l'unico giusto, si prende i nostri peccati e con ciò ci salva, no? Cioè produce una vita eterna. E questo è il passaggio in più. Fai un esempio concreto. Difficile. Perché qui contano un sacco le storie, cioè le biografie personali, non so come dire, non c'è, almeno io non vedo uno standard, no?